Okay.
E siamo in diretta su radiofonica.com con questa musica un po' ambient che tu forse non stai sentendo.
Però... No, sto sentendo, io non sono sordo, ma non fino a questo punto.
Questo è un nuovo programma, Nicola, non so se lo sapevi, si chiama Yellui, che non vuol dire niente.
Questo è reduce da un viaggio in Francia, lo so cosa significa.
Yellui,
allora, di cosa parleremo oggi? Parleremo di tante cose, perché le zanzare fanno male, perché Enrico Letta, oltre ad essere brutto, non è un leader politico, aggiungerei.
Esatto, io farei anche un appunto su il meglio che i nostri politici hanno detto nella scorsa settimana. Direi che veramente ci meritiamo di segnalare alcune frasi, no?
Sono d'accordo. Finalmente la parola genitore 1, genitore 2 sarà bannato da il vocabolario, così come le parole adozione pluripanelare, come anche sbarco di immigrati, non si potrà più dire.
No, decisamente. Ma Nicola, voglio dire, tanto adesso l'argomento adesso per iniziare, così per rompere il ghiaccio, sarà quello appunto delle elezioni. Allora, tu sei rimasto sorpreso, sì, no, quanto da questo esito?
Questo programma, che ha fondi illimitati ovviamente, ha richiesto un sondaggio incredibile. Il nostro sondaggio con Ipsos da Finco ha azzeccato tutti i pronostici. Sapevamo tutti che il papete avrebbe distrutto la carriera del nostro simpatico Matteo. L'altro Matteo, che ha provato a mandare avanti Calenda, ha preso una dentata ulteriore, però neanche tanto, devo dire. Mi aspettavo una dentata maggiore su Matteo Renzio e, come dice Bello Figo Gu, e anche Calenda, l'uomo con la panza su TikTok, esperto di economia. E non mi aspettavo questo exploit dei 5 Stelle, però ho seguito le notizie, sapevo che al sud, grazie al reddito di cittadinanza, avrebbe fatto il botto il nostro Conte, che dice sempre gratis. Mr. Gratis ha vinto. Questo vuol dire che al sud basta dire gratis per fare il pieno di voti. Il PD non so come mai riesce a mantenere il suo elettorato con questa classe dirigente. Io mi auspico che finalmente arrivi qualcuno sotto i 60 anni a dirigere questo partito.
Ma io non ci spererei più di tanto, perché secondo me, Nicola, in realtà siamo un paese di vecchi, dai, possiamo dirlo.
Ma mi sento vecchio io e c'è gente ancora più vecchia, quindi non so. Io speravo che Matteo Renzi facesse il controverso, come si chiamava.
Lo sai qual è l'anagramma di Carlo Calenda?
Merda nella fa... no.
Col caca, cioè cagarellando, non lo sapevi? Facci caso. Però a parte questo, no, io devo dire che invece sono rimasta stupita. Carlo Calenda, fai tu l'anagramma e cagarellando. No, veramente non ci avevi fatto caso?
Comunque tu la sera sei tra volgare alla soglia dei 40 anni, ragazzi.
No, vabbè, sai, adesso non siamo più in fascia protetta perché sono passate le 7 e mezza.
Ti svegli ancora.
No, ma c'è questo fantastico fuso orario, no? Questa cosa per cui adesso...
Sarà vietato!
Per esempio in Francia sono un'ora avanti o indietro, non lo so, a Londra invece sempre l'ora zero. Noi siamo nel 1922.
Giusto, e farei un saluto se non fosse ancora
alle
illegale.
Alle 7:30 all'epoca era proprio seconda serata, Nicola.
Allora, ho scoperto che su Google i trend di crescita sono camicia a righe modello Auschwitz. Questa è la prima ricerca. Ricerca aumentata tantissimo, manganello bianco e nero, perché fa più fashion, comunque è passato del tempo. Poi la ricerca è su Fez, tante persone cercano il Fez. Il cappello alla moda questo inverno sarà il Fez Rossella, così come i capelli, no, non riesco a dirlo, i pantaloni alla zuava, anzi saranno vietati perché zuava richiama un po' qualcosa, un po' di medioreggiante, quindi sarà
addirittura
banale. Beh, zuava sembra un, che ne so, qualcosa di africano, no? Zuava. Anzi, probabilmente prende origine proprio da quello. Quindi sarà bannato anche il pantalone alla zuava. finalmente non ci sarà più bisogno di avere i cartelli dove vengono indicati gli orari di partenza, perché non ci saranno più i ritardi classici.
No, infatti, veramente.
Finalmente potrò usare i mezzi di trasporto. Prima di tanti usavo. E poi non so, il carovita verrà bannato anche quello.
Ah no, tutti i prezzi calmierati, stiamo scherzando. Ritorniamo veramente a una...
Ritorna l'assessore alla nonna, mi hanno detto. Cioè, ognuno di noi avrà l'assessore comunale alla nonna, che tu non sai cos'è.
No.
Ma era l'assessore che nel periodo fascista ti dava le pecettine con le quali potevi comprare il pane, eccetera eccetera.
Pensa, guarda, veramente quante cose mi insegni Nicola.
Hai capito.
Comunque, la cosa che mi ha sorpreso in realtà è stato il passo indietro numericamente che ha raggiunto la Lega. Francamente mi sarei aspettata che avrebbe avuto una tenuta maggiore rispetto in realtà ai membri della coalizione di centrodestra.
Io gli avrei dato un 12%.
Guarda, sinceramente anche io avrei pensato che si sarebbe distaccata molto di più rispetto a Forza Italia. Invece questa cosa non è successa e devo dire che sono rimasti lì. C'è da dire un'altra cosa, ti vedo sorridere, però Salvini forse come personaggio ha perso un po' di visibilità e di credibilità, e credo che il conflitto con la Russia abbia inciso sulla sua perdita di credibilità. La Lega per Salvini invece ha retto, perché chiaramente aveva dei personaggi che nel nord Italia sono sicuramente, hanno amministrato comunque abbastanza bene, o comunque l'elettorato sembra essere molto soddisfatto di Zaia e così via. Quindi ecco, penso che sia stata proprio la figura di Salvini a essere stata penalizzata da un punto di vista proprio politico in rapporto a quello che è successo, non ultima appunto la questione della maglietta famosa di Putin.
C'è da dire che sicuramente dopo il papete, quel tentativo, quella specie di golpe interno al governo, le ha sbagliate tutte. Matteo, ha sbagliato quello, ha sbagliato quell'intervento in Polonia dove si è fatto fregare da un sindaco nazista che ha dato del nazista a Salvini, quindi farsi tacciare da nazista, da un nazista, era abbastanza difficile. Lui ci è riuscito, non se lo aspettava. Secondo me lì tantissimi nel management del partito, dico management perché è una specie di azienda, il management l'avrebbe voluto mettere da parte. Lui è riuscito a resistere, ha fatto una sua campagna misera con i refrain continui da cui non riesce a schiodarsi. Ha provato a fare queste cose veramente ridicole, come fare le dirette su TikTok dalla mezzanotte in poi dando i bacini e cose varie. E direi che la cosa è finita malissimo. Io penso che con questo numero di voti non potrà più aspirare sicuramente né al Ministero degli Esteri né a quello degli Interni, che lui ha sempre sognato. Io penso, e ho sentito delle analisi, che al massimo gli daranno o un ministero minore di questi qua, un po' tipo le infrastrutture, così gestisce un po' di soldi per gli amichetti, per pagare i 49 milioni di euro.
Ah certo, di debito. Ma la domanda che mi faccio io è, ma secondo te, no? Allora, il centrodestra si è portato a casa comunque un ottimo risultato, ma questa coalizione reggerà? Cioè, nel senso, secondo te, sono tre prime donne.
C'è da dirlo, sicuramente. Allora, secondo me resiste perché, a differenza della sinistra, dei partiti come i 5 Stelle, questi
che
qua,
però è difficile da definire i 5 Stelle di sinistra, dai, cioè adesso non si sa bene dove stanno.
Questa marmaglia di gente che non conosce la politica, che si scanna facilmente, e ricordiamolo che questo governo, il governo precedente, è caduto perché i 5 Stelle hanno deciso di farlo cadere insieme alla Lega. Quindi i 5 Stelle non sono stati neanche puniti abbastanza dalla cazzata che hanno fatto, secondo me. Anzi, la gente è così ignorante che il 15%, quanto è il risultato finale?
15%, sì, l'ultima volta che ho sentito però era appunto prima della...
Cioè, la gente non ha memoria. Il 15% a un partito che ha fatto cadere l'unico governo serio, decente che avevamo negli ultimi 50 anni. La questione è questa, che il centrodestra, a differenza del centro-sinistro, di queste forze, diciamo, più moderate, eccetera, sono molto meno, cioè, restano in coalizione pur di mantenere il potere, perché effettivamente non gliene frega niente. Cioè, allora, Silvio c'ha 90 anni e basta che ha un ministero, qualcosa, per dire qualche minchiata e rimane lì. La Lega potrebbe mettere i bastoni tra le ruote perché Matteo non si mette da parte, ma io sono convinto che nel prossimo congresso della Lega sicuramente Matteo verrà messo in discussione. Io non ci credo che rimanga ancora lì.
No, lo penso anche io. Come del resto mi chiedo che quale sarà il nuovo eventuale segretario del PD adesso che ovviamente c'è stato questo risultato atteso, secondo me, perché comunque sia hanno giocato una partita politica elettorale sulla contrapposizione senza però veramente parlare di futuro, cioè di programmi. Questo chiaramente, cioè andare a riguardare, a rivangare il passato non ha presa insomma, e quindi mi chiedo chi tireranno fuori dal cilindro questa volta, ma soprattutto faranno un congresso come si deve, perché in realtà, cioè, forse una parte del problema del PD è proprio il fatto che non prendono più il polso della base, no? E quindi, non sentendo qual è il mood, le voci, no, delle persone che effettivamente hanno lavorato, che comunque, cioè, voglio dire, è un partito storico, no? Da noi. Però si è persa questa corrispondenza, questo contatto con quelli che sono, con quello che è l'elettorato, con i militanti di base, adesso possiamo dirlo militanti, no?
Rossella è molto compagna e quindi si è dimenticata,
no, però...
che con la base il rapporto si è perso dal 92.
Sì.
Sono 30 anni che il PD è diventato un partito di opinione a tutti gli effetti.
Beh, però guarda, allora ti dico,
a parte
con Prodi,
in Toscana, con 4-5 circoletti del PD, dai.
Guarda, io ti dico, comunque con Prodi c'era una parvenza di rispetto, di rapporto, no, tra la base e quello che veniva espressa la leadership politica. Poi, condivisibile o no, perché...
Sto citando l'unico democristiano che ha guidato il partito di sinistra.
Però comunque, finché c'era lui... Quell'altro adesso
ti
rendi conto che non possiamo più fare queste citazioni perché rischiamo veramente. No, però quando
ci incateneremo davanti al ministero.
Vabbè,
voglio i treni in ritardo.
Mi sono dimenticata quello che stavo per dire, però ecco, il senso è proprio questo, che manca un rapporto con la base. Quindi mi chiedo, ma chi tireranno fuori adesso come nuovo segretario che dovrà ricompattare necessariamente questa leadership? Cioè, ricicleranno qualcuno di vecchio? Perché potrebbe essere anche questo una...
Allora, io vorrei fare una grandissima analisi con te. La verità è che...
Quando inizi così vorrei fare una grandissima analisi con te, so già che stai per dire una cavolata, però va bene.
No, vorrei farti notare questo, che in sostanza questa musica di sottofondo fa cagare. Negli ultimi...
Ma oramai... come ti permetti? Vuoi sapere cosa stiamo ascoltando?
Bye.
Bail Bonds, Summer Solstice on the June Planet, musica Creative Commons,
cioè, sarebbe tipo salsiccia nel pianeta, questo è il titolo del...
No, Summer Solstice, solstizio d'estate.
Allora, facciamo un'analisi puntuale della situazione. Esiste un partito che prendeva il 3% e poi è arrivato al 5%. In 10 anni è arrivato a 10 anni, in 2 anni è arrivato al 26%. La Lega era al 26 e scesa al 9. Come cavolo si chiama? I 5 Stelle erano al 30.
Sono scesi al
15. Fra 2 anni scendono al 9. Con Conte, che è una eminenza grigia, la chiamerei io.
Allora, in parte è anche colpa del sistema elettorale, che comunque non, cioè, non rispecchia, non fotografa in modo
diticelo
chiaro, assolutamente sì, quello che è veramente il mood.
Cioè, la verità è che fra 2 anni, anzi fra 1 anno,
forse anche prima,
la Meloni sarà un ricordo sbiaditissimo. Uno, perché le hanno affidato il governo con il compito più difficile in assoluto. Allora, economia,
il momento non è facile.
Economia stagnante, recessione in vista, 9% inflazione non succedeva dal 2001, da quando c'è l'euro.
Io vorrei anche ricordare che adesso ottobre dovrebbero iniziare i nuovi rincari sulle bollette. Voglio dire, quando vai a toccare il portafoglio delle persone, delle famiglie, insomma, se non ti muovi bene rischi di essere subito impopolare e non è facile come momento. Che abbiano scaricato il governo Draghi proprio nel momento migliore? Chi lo sa?
Questo dico, cioè, mi sembra, lo sai cosa sembra? Quella classica manovra che fa il PD quando c'è da eleggere il sindaco a Roma.
Ma guarda, secondo me non è così, cioè non sono così grandi statisti da non aver fatto vincere le elezioni al centrodestra perché adesso così si affossa da solo. Però non penso che...
Però la situazione di Roma è emblematica perché rispecchia la situazione dell'Italia in questo momento. Cioè, è una città che viene gestita di merda, che ha avuto sempre problemi economici finanziari, che è indebitatissima, come noi, al 100, quanto siamo arrivati? 155%. Quindi spesso cosa fa il PD o comunque le forze che sanno che non conviene tenere il cero in mano? Dicono, ma andiamo avanti il loro candidato forte, noi mettiamo un'eminenza grigia che si chiama Enrico Letta, che vorrei ricordare che è finito lì non con le primarie, cioè c'era un periodo in cui si facevano le primarie in questo partito, poi si sparito.
Soprattutto il congresso è fondamentale come... Ora, chiamalo primarie, è un congresso, è un momento in cui tu comunque dai una preferenza a una linea politica, ma di linea politica all'interno dei partiti non se ne parla, c'hai ragione tu, da mo'. Da mo'.
Perché fa la meridionale da mo'?
Da mo'.
Da ora, da tanto tempo immemore. Quindi la questione è questa, io penso che arriviamo a un bellissimo spread all'800% questa volta. Siamo sull'oro della bancarotta, i grandi poteri forti io spero vengano in aiuto dell'Italia e come fecero con Silvio nel 2012 se non sbaglio, mi ricordo quella bellissima macchina, dentro c'era Silvio e andava dallo zio Tom con i capelli grigi, no che era pelato.
Vabbè no, c'era la bandana.
No, Napoletano, Napolitano era...
Ah, Napolitano, no, Napolitano c'era la chierica.
Sì, sì, c'era... No, la bandana era prima, si erano già rifatti i capelli, zio Tom. Ti ricordi quella macchina, la folla di gente, levati dal cazzo? Ecco, fra, io auspico, 4-5 mesi, arriviamo a un bellissimo spread al 500%. La Meloni che va lì e dice, mi dispiace, parlando romano, che non riesco a imitare, dice... Me devo levare dal cazzo perché la finanza mondiale ha detto che faccio cagazzo, gestisco questo paese e i poteri forti, noi torneremo e tutti si dimenticano di lei perché gli italiani sono così, sono per gli innamoramenti facili oramai. C'è il partito di opinione, si passa dal 2 al 26%, dal 26%, dal Manzanar al Reno, dalle Alpi alle piramidi, sembra un po' la storia di Napoleone.
Beh.
E qui mi applaudo da solo.
Complimenti, visto che hai citato proprio il rapporto, no, con l'estero, vorrei andare anche un po' a vedere come effettivamente per il momento stanno reagendo le altre nazioni, no, al risultato elettorale.
Leggici un po' di titoli, leggici
in Italia. Allora, anzitutto partirei da qua vicino, grazie che c'è proprio sto palo davanti del coso. Allora partirei dalla Francia, ovviamente, che con Macron. Mentre ovviamente la Le Pen è molto contenta del risultato della tenuta della coalizione di centrodestra, anche se forse avrebbe più appoggiato più facilmente Salvini, ovviamente, rispetto alla una Giorgia Meloni.
Ah, sì.
Macron appunto dice che attenzionerà il livello e la tenuta dei diritti in Italia e si riferisce nello specifico al rispetto ai diritti umani e alla questione dell'aborto.
È la puntualità dei treni.
È la puntualità del TGV per vedere se arriva puntuale quando arriva en France. Se puntuale, pas mal. Andando avanti, allora. Orban? Che dirà Orban?
Orban è felicissimo, l'unico alleato di Orban in Europa è lei, è la Le Pen, è Vox della Spagna, credo, se non sbaglio.
Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi possiamo dire che chiaramente mentre ci sono ancora non reazioni ufficiali da parte dei vertici europei, la Commissione non si è espressa per il momento, non si sono espressi neanche gli altri vertici, il Parlamento, bla bla bla. Singolarmente le nazioni, quelle vicine chiaramente più alla destra della Meloni, si sono già fatte sentire come segno di solidarietà. Ma Putin in tutto questo che ne pensa?
Ma Putin non gli frega cazzo.
Perché voglio dire, se uno arriva a invadere l'Ucraina per denazificarla, cioè, attenzione, perché il passo per defascistizzare l'Italia potrebbe essere breve. No, vabbè, ovviamente non succederà. Però, però mi ha fatto riflettere, ecco, insomma, ancora Putin non...
Putin non si è espresso.
No, non si è espresso.
Ma io penso che Putin abbia altri problemi, anziché pensare alla vita di Giorgia Meloni.
E comunque la Meloni non è molto atlantista per quanto riguarda il...
Ci sarebbe da fare un altro panel. È diventata atlantista negli ultimi 16 giorni.
Però, diciamo, se avesse vinto Salvini o Berlusconi, cioè se leader della coalizione fossero stati Salvini o Berlusconi, probabilmente Putin sarebbe stato molto più contento. Con la Meloni, punto interrogativo. Infatti, secondo me, tutta questa attenzione, cioè questa, il fatto che non si sia ancora espresso in merito, è anche forse per cercare di capire da che parte effettivamente si schiederà, quanto gli romperà le palle.
Ma ti faccio una domanda. Allora, secondo, vediamo Totonomi, seguiremo, riguarderemo questa puntata e vediamo chi vince la challenge. Allora, lanciamo un po' di tematiche, no?
Vai.
Secondo te la Meloni, nell'ambito diritti civili e queste robe qua così care al PD, e il PD perde per questo motivo, ricordiamo, perché la gente prima di pensare alle adozioni...
Scusa, no, era una dichiarazione.
Cioè il PD prima di pensare ai diritti civili dovrebbe pensare al fatto che esiste una cosa che si chiama economia. La gente mangia, usa dei soldi per pagare le bollette. Non penso che zio Tom, che sta morendo di fame, torna a casa e dice: c'ho un problema, sto pensando ai diritti delle povere persone svantaggiate. No, le persone normali arrivano a casa e dicono: cazzo, non ho i soldi,
devo pagare la luce, me l'hanno staccata.
Quindi rispondiamo prima a questi temi. Poi, in modo collaterale, non sto dicendo che io sia insensibile, anche se è vero che sono insensibile, voi lo sapete che sono una persona arida.
No, allora, si tratta, secondo me, di, diciamo, diritti primari, no? Cioè, di bisogni, scusa, di bisogni, i diritti sono tutti quanti importanti. Però quando, no, quando tu non riesci a soddisfare i bisogni primari, quando, come dici tu, non riesci a mangiare, non c'è il riscaldamento in casa, non c'è la luce, non c'è l'acqua, perché non riesci a pagare... tutto il resto è un surplus.
Cioè io l'ho sentito, io Enrico Letta ha detto: dategli delle brioche, il popolo ha fame, dategli delle brioche.
Le brioche en français.
Cosa finisce? Come finisce chi dice date delle brioche? Fate i miei diritti civili, date i miei diritti civili, da quello che sto venendo fa. Ecco che finisce il PD così, male, finisce male, non viene... cagato dalle persone.
Allora ti dico, secondo me la questione dei diritti civili non è la prima questione che il governo Meloni affronterà, cioè penso che sarebbe veramente, cioè, da tagliarsi le vene se in un momento storico come questo, con la crisi che c'è, con l'inflazione che c'è, con quello che ci aspetta, con i rincari per l'importazione delle materie prime, cioè pensasse prima a abolire la legge sull'aborto, piuttosto che riformare la Costituzione, piuttosto, anche quello è un grande tema, piuttosto che appunto i diritti delle persone LGBTQ+.
C'è anche un'altra lettera.
Perché veramente, cioè, penso che siamo in una situazione emergenziale, quindi okay, si concentrerà,
quindi Meloni,
sull'economia.
La Meloni non toccherà nulla, i PAX, queste robe, non gliene frega niente.
Ma adesso, appena, secondo me, no.
Vabbè, cioè, nel primo
allora,
anno,
ti
nel
dico,
primo
se,
che
se,
cosa
riesce, se riesce a governare, cioè, questa, perché tu dai per scontato che quindi riuscirà a fare anche un anno di legislatura.
Che cosa farà la Meloni nei primi 100 giorni?
Ecco, allora, secondo me i primi 100 giorni... cercare di negoziare un tetto forse alle materie prime, all'importazione di materie prime, cercare di stringere, se fosse...
Quindi mantiene la linea del governo precedente.
Lei non l'ha fatto cadere ufficialmente, quindi...
è l'unica opposizione che c'è, ragazzi.
Però non sul non sulla questione energetica, non sul tetto, quindi
va
secondo
bene,
me
quindi
su
lei
quello...
manterrà la posizione in Europa di dire: noi sosteniamo un tetto.
Secondo me il tetto lei lo sosterrà a livello europeo, poi tocca vedere se chiaramente lo riuscirà a portare a casa, non tutti quanti i paesi lo vogliono, sappiamo benissimo che ci sono degli strani oppositori. Detto questo, secondo me, ecco, a livello europeo potrebbe fare qualche casino? Sì, sì.
Qual è il programma economico di questo partito? Io non l'ho letto, non esiste. Qual è il programma economico di questo partito?
Ma no, vabbè, non ti so dire. Andiamo a cercare. Manderei una canzone per darci il tempo di cercarlo.
Ma no, te lo dico io, non c'è.
Tu sei sicuro?
Non c'è un programma economico. Cioè, ho visto un'analisi che faceva ridere sulle non coperture delle proposte elettorali. Fratelli d'Italia c'aveva delle proposte economiche con una non copertura di non so quante decine di miliardi di euro di debito da fare.
Ti prendi da dove?
Da nessuna parte.
Ecco, appunto, interessante.
Nessuna copertura, copertura zero. Il PD era l'unico che faceva solo un piccolo sforamento. Però ovviamente non avendo dei consulenti di marketing, sai, basterebbe pagare un'agenzia, qualcuno che dice come cazzo si comunica, anziché mettere un vecchio che dice abbiamo perso, siamo il voto utile. Cioè, tu l'hai mai visto un partito che va a fare le campagne elettorali dicendo abbiamo perso, ma se voti per noi è un voto utile?
Certo, ma inutile, cioè che senso c'ha questa cosa?
Cioè,
eppure lo dicono spesso, cioè l'hanno detto più di una volta.
È come se ci sono due uomini che si contendono una donna.
Attenzione.
Quello è uno strafigo che dice sai ho una barca, non è vero. E l'altro non dice guarda che quello è un coglione, ti dice che ha una barca, guarda non è vero, ti assicuro non ce l'ha una barca. No, dice sì ma io.
Allora attenzione, no, ho trovato il programma economico della Meloni. Il punto 2, attenzione, punto... Ah no, perché lo vuoi sapere il punto 1?
Vai, le paludi, le bonifiche.
Italia a pieno titolo parte dell'Europa. Punto 1.
E questo è anche il PD, poi.
Più Italia in Europa, più Europa nel mondo. Sottotitolo. Ti giuro, guarda, lo sto leggendo, signori, lo potete veramente darti interno.gov.it.
Vabbè, vai avanti, dici fare. Qualcosa che dovrebbe essere qualcosa che va contro...
Pieno utilizzo del PNRR.
Vabbè, questo
colmando gli attuali andiamo ritardi avanti nell'attuazione. Sì, ma non c'è scritto come, dove, quando.
Vai avanti.
Efficientamente l'utilizzo di fonti europee. Fonti.
Vabbè, questo lo dicono tutti, vai avanti.
Però l'ha detto.
Lo dicono tutti, vai avanti.
Poi, no, economicamente non c'è scritto. Rendere l'Italia competitiva con gli altri stati attraverso l'ammodernamento della rete infrastrutturale. E qui ritorniamo ai treni, però, Nicola.
Ah, vedi allora che è un tema caldo. Un tema caldo. Ponti.
Realizzazione delle grandi opere, infatti, le citate.
E questo già nel PNRR, quindi non ha detto niente di nuovo. Vai avanti.
Potenziamento della rete ad alta velocità per collegare tutto il territorio.
Questo lo dicono tutti.
Dal
si fa...
nord alla Sicilia, passando per lo stretto. C'è scritto, per lo stretto.
Vai avanti. Dica un cazzo.
Infrastrutture digitali.
Vabbè, questo già si sta facendo, vai avanti.
Estensione della banda ultralarga.
Questo già lo si fa, poi.
Difesa delle infrastrutture strategiche nazionali.
Vabbè, questa è una buffonata per i camerati che dicono viva il Duce.
Bilva? Era questa? Cioè, infrastrutture strategiche nazionali. Quali sono le infrastrutture strategiche nazionali?
Che vorrà dire? Privatizzazione dell'acqua. Queste cose non lo faranno mai.
Vabbè, no, basta, è finito. Era questo.
Non c'è! Non c'è un programma economico! Non c'è! Ma non c'è nessun partito!
E questo è grave.
Cioè, parliamo di buffonate, parliamo di nulla. Quindi sembro quello lì che sbatte i pugni in TV e fa... sono sacchi a perdere! Non mi ricordo
più. Però attenzione, si parla anche del fisco al punto 4 per un fisco equo, però non c'è scritto, veramente sono proprio punti...
Scusa, ma la flat tax?
No, la cita, però chiaramente poi dopo... Io mi interrompo. Direi che è arrivato il momento di mettere una bella
pausa musicale.
Dopodiché io lancerei la rubrica La Fatina Nicolina.
Sì, ma poi è finito il tempo. Che cazzo?
Allora no, basta, mettiamo la musica.
Vai con La Fatina Nicolina.
la fatina Nicolina.
Ma poi vi mando il link di questa cosa tristissima. Allora, il mio programma è, allora, arresto immediato per la tifoseria. Quindi, secondo me, un programma elettorale è fondamentale. Arrestare i tifosi, subito, carcerazione. Chiudere gli stadi e trasformarli in pascoli. Sei d'accordo, Rossen? Carcerazione immediata per chi si ferma davanti alle porte. Ecco, questo mi piace molto. Carcerazione per chi si ferma davanti alle porte. Arresto immediato per chi fuma davanti alle porte. Arresto immediato, molto bello questa messaggio, per tutti coloro che si fanno i risvoltini. Sara, tu sei mai stato con un uomo che si faceva i risvoltini?
No.
Ecco, ok. Uno che si metteva le collane?
No.
No, ok, va bene. Va bene, io...
Però è al tirapugni.
Io chiuderei qui la puntata. Ah, il tifoso. Rossella è stata con un tifoso...
Vabbè, ma andiamo avanti. Siamo arrivati a 5 punti, se non erro.
Arresto immediato per la lentezza. Cioè, tutto ciò che è lento, anche per esempio la musica, lenta, arresto. Arresto immediato per chi... Mi sono annoiato, ciao. Chiudiamo questa puntata. È stato bellissimo.
Basta così? Sì. Finiamo così? Diamo appuntamento lunedì prossimo.
Diamo appuntamento lunedì prossimo. Devo fare il mio post su BeReal, il nuovo social network. Parleremo anche di nuovi social network.
Bello.
Ciao, è stato un sogno, bellissimo. Ciao. Metti la musicale. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy.